Le 7.16, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Milano saluta Carlo Monguzzi, nel pomeriggio alle 14.45 i funerali a Precotto. I consiglieri Giungi e Fedrighini hanno presentato in comune la richiesta per iscrivere il nome di Monguzzi al famedio tra i milanesi illustri. Radio Popolare sostiene la proposta. Remigrazione, Salvini oggi presenta l'evento dei patrioti europei in Duomo. La Lega racconta il suo mondo al contrario e criminalizza chi scenderà in piazza per dire no al razzismo. Ieri la destra ha bloccato la discussione in consiglio regionale. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi vedrà nuvolosità irregolare di primo mattino e ultime gocce in prossimità di Verbano e Lario, poi via via in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi alpini e prealpini che potrebbero dar luogo a locali piovaschi. Le temperature minime da 10 a 12 gradi, mentre le massime da 17 a 20 gradi.
Milano saluta Carlo Monguzzi. Oggi pomeriggio alle 14.45 ci saranno i funerali alla chiesa di San Michele Arcangelo nel quartiere Precotto dove Carlo viveva. L'arrivo del feretro è previsto per le 13 per chi volesse portare un saluto prima della funzione. Dopo la cerimonia funebre sul sagrato della chiesa ci sarà ancora un momento di ricordo pubblico. Nella politica milanese e lombarda Monguzzi lascia una testimonianza indelebile, frutto di anni e anni di lotte sul territorio, tra le persone, dentro e fuori le istituzioni. Ieri i consiglieri comunali Enrico Fedrighini e Alessandro Giungi hanno presentato ufficialmente a Palazzo Marino la richiesta per iscrivere il suo nome al famedio, il Tempio dei Milanesi Illustri. Radio Popolare appoggia questa proposta, così come alcune personalità della città a cui abbiamo chiesto un commento. Sentiamo Marco Garzonio, saggista e presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum di Milano.
Un'idea ottima che condivido, perché Carlo Monguzzi è stato una persona molto importante nella vita amministrativa e politica di Milano, perché prima che consigliere comunale è stato anche consigliere regionale, ha avuto un ruolo nella politica di salvaguardia dell'ambiente, credo che sia un doveroso riconoscimento. E nello stesso tempo, mentre si attesta il valore dell'opera politica, civile e amministrativa di Carlo Monguzzi, si richiama il tema di una Milano che avrebbe bisogno di tante persone che come Carlo Monguzzi si facciano carico di una non banale e generica difesa del verde, ma di una vera politica dell'ambiente a Milano, che tra grattacieli, ricchi che arrivano per metterci la residenza, appartamenti alle stelle, che come ci avviciniamo alle prossime elezioni nel campo della guardia di Palazzo Marino, se c'entrasse anche non solo dei personaggi come Ronguzzi, ma una politica così, sarebbe un'ottima cosa per la città.
Questo è il commento di Barbara Meggetto, presidente di Lega Ambiente Lombardia.
Dà risalto a tutta l'attività e la vita di Carlo, a partire dall'avvicinamento, insomma, all'associazione, al mondo dell'ambientalismo e poi anche a Lega Ambiente, che insomma, l'ha fondata, l'ha creata, l'ha diretta fino al 92-93 in Lombardia. Ed è sempre stato al contatto, ma soprattutto questo suo spirito fatto di competenza scientifica, perché non dimentichiamocelo, era un chimico, quindi una persona che sapeva i danni che si possono fare all'ambiente dal punto di vista industriale, parlando del passato, ma oggi sulla qualità dell'aria, ad esempio, per toccare un altro aspetto. Quindi conoscenza specifica, amore per il territorio e amore per le persone e per la vita. Credo che sia un insieme di cose che ha testimoniato ogni giorno della sua vita, mettendosi in gioco davvero nelle tante fasi che ha passato. Sì, sembra davvero una bella proposta e anche il coronamento di una vita di impegno.
Mancano pochi giorni all'evento organizzato dalla Lega per sabato prossimo in Piazza Duomo, una manifestazione che sta creando tante polemiche. Sentiamo Alessandro Braga.
Oggi in via Bellerio Matteo Salvini renderà noti i dettagli dell'evento leghista di sabato prossimo. Di certo sul palco ci saranno il leader del francese Rassemblement National, Bardella, e l'olandese Geert Wilders. Certa anche l'assenza di Viktor Orban dopo la sonora sconfitta alle elezioni ungheresi dello scorso fine settimana. Pace, sicurezza, difesa dei territori, le parole d'ordine che il leader leghista lancerà, nascondendo o mettendo in secondo piano il vero pomo della discordia, la remigrazione, che sarà comunque al centro della manifestazione. La strategia della Lega sembra ormai chiara: ribaltare la realtà dei fatti, criminalizzando le contromanifestazioni previste per sabato in contrasto ad un evento dichiaratamente razzista. Il mondo al contrario, se si vuole parafrasare un ex vice segretario del Carroccio. L'obiettivo della Lega è questo, e lo dimostrano le mozioni presentate in consiglio regionale e in consiglio comunale in questi giorni. Il primo non discusso ieri al Pirellone, il secondo all'ordine del giorno di domani a Palazzo Marino. Contro questa narrazione il provvedimento del centrosinistra milanese, che punta alla condanna dell'evento leghista. Una prima forma di opposizione a una politica razzista e xenofoba che sabato occuperà Piazza Duomo, contrastata a poca distanza da chi scenderà in strada per ribadire che la remigrazione non è una possibilità, ma un orrore.
Come sentivate ieri in consiglio regionale, non si sono discusse le due mozioni contrapposte presentate da opposizioni e Lega. Questo è il commento di Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.
Non vogliono discutere di questa ennesima forzatura anche dal punto di vista politico istituzionale, che prevede la presenza del presidente della giunta lombarda Fontana, la manifestazione di una parte, che è quella del suo partito della Lega, allargata ad esponenti questa manifestazione della destra europea. Questo è il primo tema che avevamo sottolineato all'interno della mozione, che era stata presentata al Movimento 5 Stelle con la firma di tutti i capi delle forze politiche di opposizione. Dall'altra parte c'è naturalmente il tema dell'uso-abuso di Piazza del Duomo, nel senso che c'è una delibera del Comune di Milano che impedisce alle forze politiche di utilizzare Piazza del Duomo, utilizzato solo in occasione del 25 aprile da parte delle associazioni partigiane. Qui invece espressamente si è chiesto di fare un corteo che arrivi in Piazza del Duomo, e questo è il secondo aspetto. Il terzo sono i contenuti: è una manifestazione di chiari contenuti razzisti che sono assolutamente incompatibili con il nostro testo costituzionale.
Un'infrastruttura inutile e costosa che vede l'opposizione del territorio. Parliamo dell'autostrada Pedemontana, eppure proprio la Lega, che dice di difendere il territorio, ne ha fatto una sua bandiera. Ieri in consiglio regionale la consigliera del Patto Civico Michela Palestra ha fatto un'interrogazione all'assessore alle infrastrutture Claudia Terzi, dopo aver scoperto problemi di trasparenza da parte di CAL, la Concessioni Autostradali Lombarde, nella procedura del progetto. Sentiamo Michela Palestra.
Un assessore in grande difficoltà, perché alla richiesta di coinvolgimento dei territori e alla trasparenza rispetto alla procedura con cui è stata approvata la tratta di breve, abbiamo fatto richiesta di tutte le documentazioni e degli atti allegati, i documenti allegati alla delibera di approvazione, e CAL, che è il soggetto che ha poi deliberato di procedere con la tratta di breve, ci ha mandato una magnifica risposta, dove su documenti di grandissima importanza come la valutazione di impatto ambientale, la valutazione del MASE sulla compatibilità ambientale, ha dato questa risposta: atto non elaborato da CAL e comunque non in possesso della medesima. Una risposta allarmante: sono documenti citati in un atto pubblico di approvazione di un'opera contestata, verso cui diversi sindaci del territorio hanno fatto ricorso, e la spocchia e l'arroganza di questi soggetti per un'opera che, ricordiamo, costa 52 milioni al chilometro, è di dire che non sono in possesso di un documento, cosa che ovviamente contestiamo dal profondo, e credo che l'imbarazzo al cercare di dare una risposta sensata dell'assessore è stato evidente e conferma la poca trasparenza, che per un ente pubblico è inaccettabile.
Un'ipotesi di candidatura del Nord-Ovest per le Olimpiadi del 2036, le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, le città di Milano, Torino e Genova hanno annunciato l'inizio di un percorso per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si parla appunto del 2036, anno dei primi giochi ancora da assegnare, o del 2040. Dopo il successo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rilanciamo la candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive. Siamo ancora molto lontani da capire come potrà essere il progetto, con quali impianti, però crediamo che abbia molto senso, ha aggiunto il sindaco. Le tre regioni e i tre comuni dicono che ora intendono avviare una fase preliminare di confronto e approfondimento con il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, e il governo per verificare la fattibilità di una candidatura. A Milano fino al 17 aprile la CGIL promuove la Città dei Saperi, una serie di incontri che affronta i temi del lavoro, della cultura, della conoscenza in una città che sta attraversando una trasformazione profonda delle sue figure professionali, soprattutto nei settori produttivi legati alla cultura del sapere. Sugli obiettivi di questa iniziativa sentiamo Giorgia Sanguinetti della segreteria della Camera del Lavoro di Milano.
Milano Città dei Saperi prende le mosse da un'analisi che noi facciamo da tempo di quella che è la fisionomia del tessuto produttivo di Milano. Negli ultimi 10 anni triplica il numero dei quadri, da sola assorbe il 74% delle assunzioni di ingegneri e sta avvenendo una transizione simile a quelle che ci sono state nella storia della città, che hanno portato anche a un cambio di vocazione della città. Si pensi al passaggio dall'economia rurale al simbolo della grande industria, alla città del terziario avanzato, dei servizi all'impresa, dei servizi la persona. Ci sembra che questi dati, se li aggreghiamo a quello che di fatto Milano già ha dentro il proprio tessuto produttivo, quindi tutti i luoghi della cultura, atenei, scuole, ma anche tutti quei luoghi di lavoratrici e lavoratori che producono saperi o che hanno a che fare con l'innovazione digitale, con l'intelligenza artificiale, insomma c'è una fortissima trasformazione che ci dice che c'è anche una polarizzazione tra professionalità molto alte e professionalità molto basse. Noi ci siamo immaginati che dentro la Città dei Saperi ci sia un'etica dell'inclusione che tiene insieme gli ultimi con i primi.
7.27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.